Ave Maria, eccoci qua. Vi saluto sempre per questo lunedì mattina, per la nuova settimana, e vorrei nel nuovo corso sugli angeli innanzitutto riassumere la lezione di lunedì scorso, dicendo sugli angeli che essi esistono come esseri personali, sono creature, ma del tutto immateriali. Ovvero sono puri spiriti. Per questo sono più perfetti di noi e infinitamente meno perfetti di Dio. Per questa loro posizione gerarchica fra noi e Dio, sono delle creature centrali per dare la giusta comprensione del posto di noi uomini nel mondo e nel nostro rapporto con Dio. Infatti, oggigiorno abbiamo una concezione riduzionista, si dice antropocentrica della vita e anche della fede, della religione. Antropocentrico vuol dire che concepiamo in mezzo al mondo noi, gli uomini. Antropos è in greco l'uomo. E centrico vuol dire egocentrico, solo l'uomo sta in mezzo all'universo. Invece l'esistenza degli angeli è centrale perché non siamo noi uomini le più perfette creature, ma invece gli angeli. Loro, per essere delle creature spirituali più perfette, sono nostro modello. Avevo però fatto notare come mai il carattere creato di tale perfezione ed eccellenza spirituale significa al contempo certo un rischio, per il fatto cioè che l'angelo non è perfetto da se stesso, ma solo per Dio, la sua bellezza spirituale, se considerata chiusa, separata da Dio, gli può diventare addirittura di un colpo bellezza che era prima, perfezione che era non appena un attimo ancora, se chiusa in se stessa e staccata dalla sua originaria subordinazione a Dio, lo stesso tuo talento spirituale così nobile ti diventa la tua maggiore imperfezione. Anzi, per l'angelo può ed è divenuta la sua massima perfezione. Sto parlando dell'angelo caduto. E per noi, per affascinarci della sua perfezione immateriale, esiste ugualmente questo rischio. Ma è la stessa posizione gerarchica dell'angelo che risponde al contempo all'antropocentrismo, cioè io cancello l'angelo e i mediatori, esisto solo io l'uomo in centro che magari ammetto Dio, in quel caso però a mio servizio in relazione a me. E la stessa posizione gerarchica dell'angelo fra me e Dio risponde anche all'altro estremo, ad una sorta di fissazione spiritualistica sulla bellezza dell'angelo che siamo chiamati a venerare, imitare e obbedire come nostro mediatore fra noi e Dio. Ovvero, l'angelo è una creatura spirituale, per cui è da venerare, nella sua perfezione così spirituale, solo in vista di Dio, cioè la sua stessa posizione gerarchica superiore mi dice, ecco, non devi immaginarti, o lo dirò appena, continuo nel mio discorso concentrato. La sua superiorità gerarchica consiste nell'imporsi come superiore all'uomo, appunto solo per portarlo a Dio, cioè di essere amabile nella sua bellezza spirituale solo come riflesso di Dio. Se cioè utilizziamo il nostro amore per la purezza angelica solo come stimolo per avvicinarci a Dio, se sottomettiamo sì veramente ogni nostra passione per le cose create a Dio solo, allora non corriamo il rischio di cadere nello spiritualismo, cioè questa subordinazione teocentrica non solo è un aiuto per noi, ma ci devo insistere, è la costituzione iscritta agli angeli e a tutti i beni e a tutte le bellezze del creato. Se cioè l'angelo, per essere più eccellente di me, è naturalmente il mio modello, ti devo chiedere in virtù di che cosa è più eccellente. Dove va la tua gerarchia nella quale mi dice che è superiore? Egli è superiore? Vi è una gerarchia? Solo in virtù del primo e sommo principio Dio? Per cui ogni imitazione, ogni amore, ogni obbedienza nei confronti di un superiore può essere fatta solo in virtù e a condizione che questo superiore si sottomette e mi sottomette a Dio, poiché egli, questo Dio, è l'origine di ogni gerarchia e quindi di ogni diritto all'ordine e all'obbedienza. Dal momento che il mio superiore si stacca da Dio, dalla fede cattolica, automaticamente non può più avere alcuno, non è più superiore. Lo era solo per grazia di Dio, questo era iscritto nella sua eccellenza, nella sua superiorità, per cui un angelo, per me, amare un angelo, solo incantarmi del suo così nobile carattere spirituale, per se stesso, non avendo una cura e parsimonica simpatia per lui, di castigare questa amicizia, sottomettendola al rigore di farmi aiutare solo per arrivare a Dio attraverso questo mio angelo, ebbene, rende nullo e naturalmente perverso il mio amore spiritualistico per l'angelo in sé. Infatti il peccato, quello che io chiamo, non è una parola introdotta nella teologia, ma corrisponde al fatto il peccato originale di Lucifero. Di peccato originale si parla in teologia solo dei nostri primi uomini. Però, come più avanti avrò ancora modo di farlo notare, i nostri genitori hanno commesso il peccato originale che per l'umanità era primo, solo seguito ad un peccato, ad un certo peccato originale che ben prima ancora è successo nel mondo degli angeli, anzi del più perfetto degli angeli, che ha fatto sì che, amando la sua intellettuale eccellenza, non considerandolo una partecipazione o un dono di Dio, in questo si è irrimediabilmente pervertito, ed è la fonte, ed è per questo che è tentatore dei nostri primi genitori. Così il nostro peccato originale dei nostri primi genitori è peccato originale solo per dipendenza, se così volete, al peccato angelico originale. Ecco la fonte di tutti i mali. Lucifero andava proprio contro questa concezione teocentrica della propria bellezza spirituale, ovvero Non concepivi i propri doni come doni e talenti che Dio gli ha dato per servire naturalmente Dio. Scusatemi il paragone primitivo, se tu c'hai dei soldi solo perché qualcuno è stato donatore dei soldi, però a condizione di incaricarti un mandato per il quale utilizzare i soldi, cioè qualsiasi giudice ti direbbe: hai abusato di questi soldi non appena li hai utilizzati fuori l'intento di Dio e del donatore. Ripeto che la stessa concezione dell'angelo fra l'uomo e Dio è anche la risposta all'altro estremo di cui ho già detto prima. Concepire la mia vita religiosa solo come rapporto immediato fra me e Dio, senza riconoscere che io sono in realtà inserito in un ordine e bene comune, una grande gerarchia nella quale ho il mio rapporto al sommo principio solo attraverso il mio posto dentro questa gerarchia, dove fra me e Dio interviene appunto l'angelo, quale creatura più perfetta di me, l'uomo. La riduzione della vita, della grazia e della fede a solo me con il mio Dio, come mi relaziono a Lui in modo individuale, è ad esempio il frutto della corrente ideologica del personalismo del XX secolo. Sono io la persona umana in centro e mi relaziono in modo personale con il mio Dio non avendo bisogno di mediatori. Invece sappiamo che il nostro giusto rapporto con Dio avviene quando noi facciamo il nostro dovere di Stato, quando ci sottomettiamo al bene comune, servendo Dio nell'obbedire alla volontà di Dio, che si concretizza nella volontà dei nostri diversi superiori, e se non li abbiamo, almeno nel bene comune cui apparteniamo e serviamo, nei confronti del quale ciascuno di noi deve sempre mortificare le proprie voglie, per invece sostituirle con un giudizio, con un atto del nostro intelletto, che deve costantemente contemplare le fibre e strutture della situazione dell'ordine del bene comune come si presenta davanti a noi. Il che tosto ci fa comunicare la luce da Dio, trasmessa attraverso la Madonna, per farmi capire qual è il mio servizio, il mio atto, il mio contribuire al bene comune sacrificando me, ed è appunto in questo mio inserimento individuo nel bene comune che in qualsiasi circostanza gli uomini si trovino, e questo mio inserimento dell'individuo nel bene comune, che si partecipa allora a Dio. Non so se avete notato come la unica nozione di gerarchia, se si medita bene su questa gerarchia, ci protegge appunto dai due estremi, che tra l'altro in fondo sono sempre lo stesso errore, o negando la gerarchia nel suo fondamento divino, io voglio imitare così talentuoso intelletto com'è quello dell'angelo, mi affascino per queste capacità, per questi talenti di per sé, non avendo l'umiltà di subordinare questi piccoli talenti creati al Dio immenso. E qui vedete in fondo lo stesso peccato essenziale o originale, cioè di appropriarmi esclusivamente il mio bene come me lo voglio per me, nel primo caso della negazione dell'autentica nozione di gerarchia. Il mio spiritualismo angelico, io mi godo di questa perfezione solo per me. Metto ancora me in centro come mi piace tanto questo purismo spiritualistico. E il peccato qui, nella sua struttura etica, in fondo è lo stesso dell'altro estremo della negazione della gerarchia, quando io sì, riconosco Dio come l'altro da me, ma nego la mediazione dell'angelo e mi godo il mio Dio come mi piace a me. Il primo estremo ama la perfezione creata, ma sempre per se stesso. L'altro estremo ama la perfezione increata, ma sempre per se stesso. E la riduce questo Dio, se non è più il capo di una gerarchia indipendente da me, nella quale mi devo inserire, ebbene se non ho più bisogno di questa gerarchia, di questi angeli, di queste istanze esterne e superiori, tosto non solo accedo personalmente a questo Dio in modo libero, individuale, creativo mio, ma inevitabilmente mi faccio il mio Dio come mi pare a me e trasformo questo Dio da essere indipendente da me come lo è in verità, come padrono di un gigantesco ordine gerarchico, a quelle concezioni che a me piacciono ancora una volta. Il primo estremo della falsa concezione della gerarchia voleva solo il mediatore senza il principio della gerarchia. Il secondo estremo faceva un altro errore su questa gerarchia, voleva solo il principio della gerarchia, ma non i suoi mediatori. Ma il frutto è uguale, sono io il padrone. Ecco come la gerarchia nella quale mi devo inserire, mi protegge da me stesso, mi risana, mi attua e mi perfeziona autenticamente. Ecco come passo adesso al tema, all'ultima parte della lezione della settimana scorsa, quando avevo introdotto le prove dell'esistenza degli angeli. Ed ecco come vi divido queste prove dell'esistenza degli angeli, penso che l'avevo già abbozzato la volta scorsa, in prove dell'ordine della scienza soprannaturale della rivelazione, che le forze della natura non avrebbero potuto individuare i principi. Ci dovevamo lasciar dire questo per la grazia di Dio che apre i cieli e ci fa conoscere per grazia queste verità celesti. Esiste però anche una prova naturale filosofica dell'esistenza degli angeli, che però io non nego sia stata articolata solo seguito alla storica rivelazione sull'esistenza degli angeli, che in effetti è dell'ordine soprannaturale. Ecco perché è ovvio cominciare questa prova dell'esistenza degli angeli con i documenti della rivelazione ed è soprattutto la sacra scrittura. Ecco ad esempio un passo splendido del libro dell'Antico Testamento che si chiama l'Esodo, il secondo libro del gruppo dei libri del Pentateuco, nel suo capitolo 23. Sarebbero chi vuole scrivere, sarebbero i versetti 20 a 22 e ve li voglio leggere per il loro splendore. Ecco, io mando un angelo, parla Dio, l'Esodo. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, cioè dell'angelo, preciso io, riprende il testo, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Fine citazione. Sono io da riparlare adesso. Qui già si segnala che l'angelo è essenzialmente mediatore fra Dio e gli uomini, ovvero che ha proprio l'autorità di Dio stesso. Non è lo stesso Dio, ma come l'ambasciatore di un paese rappresenta il governo e pertanto lo incarna nel paese esterno, così l'angelo è proprio il vice di Dio che governa l'universo. Riprendiamo dopo la pausa. Dunque, avevo detto che questo compito centrale dell'angelo di governare l'universo, di essere il vice di Dio, a nome del quale l'angelo ha proprio una autorità divina su di noi, questo compito centrale lo distingue anche in mezzo agli altri due compiti genuini che a noi sono più noti per l'angelo, ovvero il primo di contemplare Dio faccia a faccia, di essere ciò che mi piace chiamare sempre essere il monaco del cielo. Ecco, gli angeli, i supremi angeli sono i monaci celesti, e quell'altro è ancora più noto compito dell'angelo di essere messaggero e custode per noi uomini. Invece, come insegna anche San Tommaso d'Aquino, il genuino compito dell'angelo è quello di effettuare come tramite immediato il governo di Dio, che quest'ultima esercita pure fisicamente sul mondo materiale. Ovvero, non so se ho detto bene, noi come cattolici abbiamo una istintiva concezione di Dio, del governo di Dio, dell'azione di Dio sul piano spirituale, ovvero soprannaturale della grazia. Ma non stanco di ripetere e di insistere sul fatto che questa grazia, questa comunicazione spirituale che noi abbiamo la grazia di avere con Dio, è appunto una grazia, ovvero è qualcosa di speciale, riservato ai figli di Dio, che ci eleva ad un ordine, ad una vera e propria familiarità soprannaturale con Dio. Ma questo ordine soprannaturale bisogna sempre concepire in base all'ordine naturale, ovvero sia di capire che Dio come creatore del mondo, il creatore della natura, non solo quella spirituale, e distinguiamo bene fra spirituale e grazia, la natura spirituale degli angeli e di noi uomini sussiste come natura a prescindere dal fatto che siamo in stato di grazia soprannaturale o meno. Puoi essere un uomo senza grazia, come un angelo dannato, e un angelo senza grazia, e entrambi avete comunque la natura, cioè un'essenza di tipo spirituale. Dunque Dio si è creatore della natura, cioè dello spirito e della carne. Qui in questi due ambiti manifesta il suo dominio sull'ordine della natura del cosmo, il qual dominio nel caso della parte fisica che a noi è più evidente, ebbene mostra che devi capire innanzitutto l'agire di Dio nei confronti del mondo come potentissimo padrone che governa la physis, la materia, il cosmo. Con lui certamente è puro spirito e agisce sul mondo materiale per un dominio intellettuale, ma questo dominio ha comunque effetti fisici, cioè all'interno dei corpi. Questo è perché quello che bisogna capire, cioè immaginate, pensate che tutte le leggi fisiche che le scienze moderne studiano, il governo delle leggi cosmiche provengono da Dio. Questo che dobbiamo soprattutto rispondere alle accademie, alle università, agli scienziati. Innanzitutto, chi ha detto che voi avete ragione, che siete la grande scienza? La rivoluzione scientifica a partire dal tardo Medioevo ha portato ad una messa in discussione del principio della verità. Si fanno come scienza da quella rivoluzione in poi soltanto delle misure, delle misurazioni, delle analisi, le quali, avendo fatto abbandonare la dimensione metafisica, filosofica e anche teologica dell'universo, hanno abbandonato il principio di poter raggiungere le essenze delle cose, e sebbene queste misurazioni puramente empiriche, corporee, materiali, abbiano potuto approfondire alla grande la conoscenza del mondo materiale, sì, ha comunque, opera comunque nel suo operato scientifico ai sensi di una percezione soggettiva di quello che si impone a me, al soggetto, e che non può più pretendere ad essere una verità oggettiva, dunque necessaria e assoluta. Rimane empiria più che scienza. La scienza è la conoscenza dell'essenza, ma questo l'essenza del cavallo, del coniglio, dell'aria, eccetera, con le sue definizioni astratte e immateriali, sono dalla scienza moderna considerate delle idee platoniche non più valide, e si limita ad una misurazione che ha i sensi del cambiamento, dell'evoluzione dei strumenti di misura, è soggetto ad un relativismo che fa fatica ad affermare scienze vere. Noi, in effetti, ad esempio in astronomia, siamo confrontati per lo più con ipotesi, con teorie di un scienziato che dopodomani viene contraddetto da un altro, però tutti quanti si impongono a noi come l'autorità accademica e scientifica in assoluto cui tu devi obbedire. Quindi, semmai c'è di vero, e quanto c'è di vero nella scienza, ad esempio, astronomica, sempre consono alle verità di fede soprannaturali, in effetti una delle poche cose che la scienza astronomica moderna ha saputo dimostrare è ad esempio il fatto che i corpi astrali, i pianeti, hanno come i corpi viventi una naturale genesi e corruzione. Diversamente dalla scienza astronomica classica tolemaica, che sosteneva come se i pianeti, gli astri, fossero eterni, immortali. Invece questa vera e propria dimostrazione scientifica dell'astronomia moderna, guarda caso, conferma che cosa? Guarda caso, conferma che cosa? Che questo mondo avrà una fine. Ma questo noi cattolici lo sapevamo da sempre, per il canale della scienza soprannaturale, della fede, della rivelazione. Per Cristo sapevamo sempre che questo mondo è cominciato e poi fine un giorno, finisce un giorno, l'Apocalisse. E viceversa, quello che le scienze astronomiche vogliono affermare che sia in contraddizione alla vera scienza suprema, che è la fede e la teologia, state sicuri che queste cose sono, nel miglior dei casi, una ipotesi fragile. E quindi, come dicevo, semmai la scienza moderna giunge ad una conoscenza, vi devo sempre rispondere che queste leggi fisiche, dei quali i nostri fisici scienziati in università sono molto competenti per quanto concerne i dettagli materiali misurati con i loro strumenti, non esiste una fibra di una piccola legge matematica o fisica che non fosse stata inventata da Dio, che non sia retta da Dio. Tutto quel bel cosmo fisico che tu contempli è un'opera d'arte dalla mano di Dio. Tu non puoi essere un buon scienziato se non riconosci Dio come prima causa. Anche Dio dimostrato dalla scienza filosofica come primo principio dell'universo fisico. Un'altra volta farò un corso sulla dimostrazione scientifica filosofica dell'esistenza di Dio. In questo corso, invece, faccio presente che Dio è naturalmente governatore delle leggi cosmiche attraverso i suoi ministri, che sono gli angeli, come ce l'ha detto il passo biblico, che Dio investe l'angelo di un'autorità di governare sull'uomo. Come ogni materia è governata da una intelligenza, dall'intelligenza di Dio, sì, ma attraverso l'obbediente amministrazione da parte dei suoi santi angeli, che sono naturalmente spiriti, ma spiriti creati, e sono più vicini naturalmente della materia che non Dio, il quale è infinitamente perfetto, quando invece l'angelo, pur essendo un'intelligenza simile a Dio, è solo limitatamente perfetto, e pertanto è il naturale tramite fra la prima causa dell'universo, che è Dio, intelletto puro, è il mondo corporeo che viene amministrato dagli angeli. Questo ruolo intermedio molto più fondamentale degli angeli, ebbene, viene anche dimostrato dalla prova dell'esistenza degli stessi angeli che San Tommaso d'Aquino fornisce. Vi ricordate come avevo fatto presente che esistono due ordini della dimostrazione dell'esistenza degli angeli? L'ordine della fede rivelata, come l'abbiamo appena esemplificato con il libro dell'Esodo, ma viceversa esiste anche una via natural filosofica anche per chi non ha la fede. Guardate caso, quello che adesso segue è una vera e propria dimostrazione che costringe l'ateo, l'agnostico, il non cattolico e anche i cattolici modernisti che negano l'esistenza degli angeli, viceversa della stessa esistenza. Sentiamo San Tommaso. Innanzitutto, per passare a San Tommaso, vorrei concludere la parte biblica, ovvero i documenti circa l'esistenza degli angeli che ci sono pervenuti per via della rivelazione soprannaturale, dicendo che già l'Antico Testamento accerta l'esistenza degli angeli quali esseri reali, concreti e personali, come lo siamo tu e io, e che gli angeli non sono dei simboli, come invece lo vogliono parecchi autori attuali che si dicono teologi. Negano l'identità personale e reale degli angeli, che dalla Bibbia sono menzionati nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sostenendo come se fossero dei simboli, anche i demoni, che sono gli angeli caduti. Per quelli, i demoni sono ridotti ad un simbolo del male che in verità sta solo in me. Viceversa, no, gli angeli, sia buoni che cattivi, sono degli esseri veri e propri, con nome e cognome, indipendentemente dalla tua simbologia. Ora, giunta a questa certezza teologica dell'esistenza di persone puramente spirituali, che però non sono Dio, si ha la prova da parte di San Tommaso che, come l'avevo già annunciato poc'anzi, è di carattere filosofica e quindi si impone con necessità scientifica. Ecco quella prova che prima volevo andare attaccare, ma mi sono interrotto me stesso. Sentite la dimostrazione filosofica naturale. Il mondo universo è perché creato da Dio perfetto. Tutto ciò che Dio fa è buono e dunque perfetto. Dio ha creato il mondo, il bene comune, quindi questo bene comune, il cosmo, è perfetto. Nell'insieme, come unità. Ma la perfezione di ogni realtà richiede, per necessità, la presenza di tutti i gradi dell'essere che appartengono al genere della realtà in causa. Ad esempio, un cane appartiene ad un genere di esseri sensibili corporei viventi con determinate proprietà o perfezioni, ovvero varie capacità del corpo, tali il camminare, il mangiare, l'amare affettivamente, sentimentalmente. Se pertanto ad un certo cane manca una sola di queste proprietà, non sa più mordere bene, non sa più correre, è depresso, sapete che pure i cani possono soffrire la depressione. Non si può chiamare un cane perfetto. Infatti, se un grado manca, allora il tutto non è completo, ma solo la completezza. L'integralità è il perfetto, ovvero il bene. Dunque, il mondo, in quanto creato da Dio, deve per forza contenere tutti i gradi dell'essere del proprio ordine che si trova in questo mondo. Orbene, in questo mondo, questo cosmo bellissimo come lo conosciamo, ci fa conoscere due generi dell'essere, e sono l'essere materiale e l'essere immateriale, ovvero il genere dell'essere spirituale. Nel mondo vi è per forza il genere dell'essere materiale, basta guardare intorno a noi tutte le cose corporee e materiali, e poi ci si trova anche l'ordine o il genere dell'essere immateriale o spirituale, e ci viene documentato con noi stessi, siamo noi uomini che rappresentiamo, che portiamo in noi anche una parte o il genere dell'essere spirituale. Dio avrebbe certamente potuto creare solo delle pietre. Allora il cosmo creato, essendo stato solo fatto di pietre, sarebbe stato perfetto se tutte le proprietà minerali ci fossero presenti. Ma viceversa, siccome Dio ha creato non solo il genere materiale, ma anche il genere spirituale, tu devi offrirmi tutti i gradi dell'essere, non solo materiale, ma anche di quello spirituale, perché io potessi chiamare l'insieme un ordine integrale, completo, dunque perfetto, il che è necessario per il fatto di essere uscito fuori dalla mano di Dio. Ora, per potermi fornire l'integralità dei gradi dell'essere, sia materiale che spirituale, ecco, nella parte materiale vi è ovviamente la sufficiente completezza. In effetti, il mondo universo fisico ci presenta tutti i suoi gradi dell'essere materiale possibile. C'è l'essere meramente corporeo, come la polvere, poi il grado superiore dell'essere materiale minerale. Inoltre esiste il grado dell'essere vegetativo, poi quello animale, l'essere corporeo sensitivo. Esiste persino l'essere corporeo, sensitivo e quindi materiale, dotato di capacità intellettuali, quindi il sommo grado di perfezione cui un corpo fisico potrebbe accedere, e dunque diventare portatore dell'essere anche spirituale, siamo noi uomini. Ma proprio per questo tale essere spirituale umano è un essere spirituale ed intellettuale minore. Non dico come se fosse malo o imperfetto in sé, ha la sua propria perfezione umana, ma in quanto genere spirituale che si oppone al genere materiale, proprio per il fatto di essere sostanzialmente unito adesso al genere materiale, perché dunque è legato di per sé alla lentezza della materia, anche nel suo proprio atto di vita spirituale che è il pensare, proprio per questo rappresenta un grado del genere spirituale inferiore, minore, non eccellente, non esemplare nell'ordine della natura spirituale. Dunque, per viceversa, ammettere un universo perfetto ci serve anche una creatura spirituale non appesantita, ma viceversa libera dalla materia, e quindi in sommo grado immateriale e quindi intellettuale, anche se questa natura puramente spirituale è creata. Non ci fosse dunque il grado della natura o essenza spirituale creata pura ed incorporea, il genere dell'essere creato sarebbe imperfetto. Dato però che l'universo è quale frutto di Dio perfetto, risulta che per necessità vi si deve trovare anche la natura creata immateriale perfetta, che si chiama angelica. Ave Maria, Santa Settimana.